Dal Salmo 88. Un tempo, Signore, parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: «Ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo».
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto.
Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza.
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto.
Egli mi invocherà. Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra.
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre i farisei erano riuniti insieme, il Signore Gesù chiese loro: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Gli risposero: «Di Davide». Disse loro: «Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: «Disse il Signore a mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Nessuno era in grado di rispondergli, e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo.
Bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la nona domenica dopo Pentecoste e il Vangelo di oggi si presenta in un modo un po' problematico, sotto forma di domande e di risposte, ma molte altre volte noi troviamo Gesù che risponde alle domande oppure lui stesso pone delle domande. Qualche biblista si è sbizzarrito a conteggiare le domande che si ritrovano nei quattro evangelisti e ne ha registrati in Marco 61, in Matteo 40, in Luca 25, in Giovanni 48. Quindi Gesù è bersagliato da domande, ma lui stesso a un certo punto si pone, o pone meglio, degli interrogativi, si pone come il maestro che chiede ai discepoli, o presunti tali, delle risposte su quello che sono i misteri della fede del popolo ebraico, ma anche nostri. Ecco, la domanda che qui viene posta è una domanda che può essere banale, semplicissima, perché il Signore chiede ai farisei che erano riuniti insieme: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» Gli risposero: «Di Davide», perché questa è una risposta scontata. Secondo la visione storica spirituale degli ebrei, cioè il Cristo avrebbe dovuto nascere dentro la stirpe, dentro la genealogia di Davide, la stirpe, la casata del re Davide. Doveva provenire da lì il Cristo secondo la carne. E subito dopo Gesù li interpella: «Ma allora perché lo chiama Signore?» Ecco, voi che cosa dite?
Sì, allora, tutta prima questo Vangelo sembra un Vangelo un po' così, un po' lapidario, un po', e uno dice: ma che cosa potrò mai dire di questo Vangelo? Poi, tornandoci sopra appunto e chiedendo anche lumi allo Spirito Santo, quello che forse può colpire è questo fatto, no, di Gesù che ha bisogno, come dicevi tu prima, Padre Gianni, di porre questa domanda perché vuol sapere la sua gente che cosa pensa di lui, che cosa dice di lui, che cosa pensa del Cristo, che poi è lui, no? E quindi è bello che il Signore Gesù faccia questo gesto, no? Di rivolgersi a delle persone, alla folla, ai farisei, e di chiedere: ma voi che cosa ne pensate del Cristo? Perché in fondo è un suo bisogno di rivelarsi, è un suo bisogno di far capire alla gente che lui è il Cristo, che lui è il Figlio di Dio. E però la gente non è pronta, non è preparata a credere, e quindi i farisei riescono solo a rispondere: è il figlio di Davide. Quello che abbiamo sempre saputo, quello che ci hanno sempre detto. E lui allora ripone un'altra domanda ancora: ma come mai, se Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Quindi cerca di far ragionare questa gente, no? Di far tirar fuori loro la risposta giusta, cioè di chi loro veramente hanno davanti. Ma loro non ce la fanno. Questo Vangelo appunto termina dicendo: nessuno era in grado di rispondergli, da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Peccato che poi questo non osare più interrogarlo sia continuato nel fatto che poi non l'hanno riconosciuto come il Signore. E invece il tentativo di Gesù qui in questo Vangelo credo sia stato proprio quello di rivelarsi per quello che era, cioè: io sono sì figlio di Davide, io sono uomo e Dio. C'è una grande rivelazione, voi dovete credere a questo. Ma appunto i farisei non erano pronti a questa, non erano pronti a rispondere a questa domanda, non avevano capito. Eppure aveva subito prima di questo brano di Vangelo ci sono dei brani che rivelano un po' chi è il Figlio di Dio, chi è il Signore Gesù. E l'ultimo brano prima di questo Vangelo è proprio quello del dottore della legge che chiede: maestro, qual è il più grande comandamento? E Gesù risponde: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi dà una risposta che è già un po' una risposta del Regno dei Cieli, ma probabilmente appunto la folla, i farisei, eccetera, non sono in grado di capire. Però è bello che Gesù non si scoraggi, che abbia voglia di porre questa domanda ai suoi, di chiedere, di cercare di portarli a capire la verità. Ed è bello anche qui dove dice: come mai Davide, mosso dallo Spirito, perché è solo lo Spirito che ti fa riconoscere Gesù Cristo come Figlio di Dio, Gesù Cristo come Dio.
Questa domanda che Gesù fa ai farisei nel Vangelo segue invece una serie di domande che i farisei avevano fatto a Gesù. Infatti, se noi andassimo a vedere i brani precedenti, troveremmo che prima Gesù è stato interrogato sul tributo a Cesare. È giusto, maestro, che noi paghiamo il tributo a Cesare? Poi è stato interrogato sulla resurrezione dei morti. C'erano una donna che è stata sposa a 7 mariti, nella resurrezione di chi sarà moglie? E poi è stato interrogato, come ha detto Irene, sul comandamento della legge. E qui invece stavolta è Gesù che fa una domanda ai farisei e dice: che cosa pensate del Cristo, di chi è figlio? Ora, dicendo il Cristo, Cristo sappiamo è la traduzione della parola ebraica Messia, cioè l'unto, il consacrato. Nell'attesa, nel contesto dell'epoca, era forte l'attesa di questo Messia, cioè di un discendente di Davide che avrebbe ripristinato il regno di Israele, avrebbe ripristinato la signoria di Dio, ma anche politica, allontanando gli stranieri dalla Palestina. E quindi c'era questo forte clima di attesa messianica, appunto, del Cristo. E allora Gesù dice: ma questo Messia che tutti stiamo aspettando, voi che cosa ne pensate? Di chi è figlio? E correttamente i farisei gli rispondono: è figlio di Davide, è un discendente della casa di Davide. Ma Gesù vuol far capire che è qualcosa di più, cioè non può essere semplicemente un discendente umano della stirpe di Davide. E per far questo si appoggia appunto a quel Salmo, Salmo 109, se non sbaglio, dove Davide dice: ha detto il Signore, cioè Yahweh, al mio Signore, tu sei mio figlio. Ecco, allora Gesù dice: ma se Davide stesso lo chiama Signore, non può essere semplicemente suo figlio. Quindi è un po', potremmo dire, una autorivelazione di Gesù, cioè Gesù cerca discretamente di far capire ai suoi interlocutori che il Messia che loro stanno aspettando non può essere solo un Messia umano. C'è una natura divina, perché Davide stesso lo chiama Signore. Signore è l'attributo di Dio, no? Cioè Davide stesso dà degli attributi divini a questo Messia. E quindi Gesù conduce pian piano, insomma, i suoi ascoltatori, i farisei in questo caso, al mistero della sua persona, no? Lui è sì il Messia, è sì l'atteso, ma non nel modo con cui veniva interpretato allora. Bisogna avere la capacità di guardare oltre. Ecco, di fronte al mistero di Gesù bisogna avere la capacità di andare oltre gli stereotipi, oltre le attese comuni, insomma, questo vuole dire. Guardate oltre, perché il Messia è qualcosa di più di quello che voi immaginate.
La liturgia della parola di questa domenica nona dopo Pentecoste, qui dagli studi di Radio Missione Francescana. Una serie di domande, quindi. Questo capitolo 22esimo di Matteo è segnato da domande, perché come accennava Marco e Irene prima, i sadducei, i farisei pongono domande. Alla fine, come conclusione, Gesù pone la sua domanda, ma c'è uno scarto dal punto di vista qualitativo fra le domande dei farisei e dei sadducei e la domanda che pone il Signore. In che senso? Che i farisei e i sadducei pongono domande provocatorie, in fondo vogliono metterlo alla prova, vedere come reagisce. Gesù invece pone una domanda che è una domanda dettata dall'amore, in fondo vuole rivelare se stesso, vuol far capire, senza dirlo lui direttamente, ma vuol far rispondere a questi sapienti che conoscevano benissimo la scrittura, la parola di Dio, vuol far rispondere a loro circa il mistero del Cristo, del Messia, che è figlio sì di Davide, però Davide lo chiama Signore. Di fatto non hanno saputo rispondere, perché nessuno osò più interrogarlo. Ecco, allora dentro questa situazione, questo contesto, emerge la figura, sempre come sempre, di Gesù, che parla, agisce mosso dall'amore, nonostante le provocazioni e trabocchetti che questa classe dirigente continuamente e ripetutamente tende a lui risponde sempre mosso dall'amore, non dalla competizione, non dall'invidia, non dal spirito di essere superiore, no? Ma in modo umile, ma anche chiaro, risponde con questo atteggiamento di amore che si traduce in umiltà, che cerca di far capire, di portare la gente che lo interroga, avversari e no, a scoprire il suo volto, che poi è il volto del Padre. Ecco. A me viene questa considerazione. Voi cosa dite?
Io penso che in fondo queste letture, le letture di oggi, ci ricordino quello che tu hai detto adesso. Se andiamo a guardare la prima lettura, quella del libro di Samuele, dove Samuele deve appunto andare a ungere il nuovo re, il re che sarebbe poi succeduto a Davide, a Saul, in fondo Samuele cerca una figura che sia grande, che sia rispondente al fatto di poter diventare re. E invece il Signore dice non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Quindi è un invito al vedere dentro la persona, al vedere veramente il cuore della persona e non l'aspetto esteriore, non l'esteriorità. Ed è quello che in fondo Gesù fa in tutta la sua vita terrena. Lui per primo non si mette al primo posto, non si mette a pontificare, come dicevi prima tu Gianni, non si mette a fare grandi discorsi, a volere a tutti i costi sfondare o a voler prevalere in questo caso sui farisei, sulla gente che lo ascolta eccetera, ma ha sempre un atteggiamento molto rispettoso, un atteggiamento dove comunque è lui quello che si sacrifica, è lui quello che ha pazienza, è lui quello che usa misericordia, è lui quello che alla fine darà la vita, no? E nella prima lettura di oggi in fondo questo viene un po' richiamato, no? Dio che invita Samuele a non guardare quello che guarda l'uomo, ma quello che guarda Dio, cioè il cuore, e a questo punto allora Samuele ungerà come re Davide, che è il più piccolo dei figli di esse. E questo è un insegnamento anche per noi, no? Nel nostro cammino verso il Signore, non cercare le cose che appaiono, non cercare la gloria, non cercare l'approvazione a tutti i costi, ma andare avanti nel nome del Signore con questo amore di cui anche tu prima Gianni parlavi, che il Signore continuamente in Gesù ha avuto ed ha per ciascuno di noi.
Sì, anch'io volevo fermarmi su questa prima lettura perché fa un po' da introduzione a quello che è il Vangelo. Ci parla della consacrazione appunto di Davide come re di Israele. Il contesto è quello quello che accade dopo che Saul aveva peccato contro il Signore. Saul è stato il primo re di Israele e allora diciamo il Signore lo misconosce come re e dice a Samuele, il profeta, di andare a ungere quello che lui gli indicherà. Ed è proprio interessante vedere quali sono le dinamiche di Dio, perché lui va, Samuele va da Jesse e si fa presentare i figli, vede prima il maggiore Eliab, che è forte, bello di aspetto, ma il Signore gli dice non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quello che vede l'uomo, come ci ha ricordato prima Irene, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. E allora Samuele poi passa in rassegna tutti i 7 figli e nessuno di questi è quello scelto. Sembrerebbe conclusa la ricerca perché sono stati esclusi tutti e 7, e 7 è un numero che in ebraico rappresenta la totalità. Ma anche quando sembra di aver esaurito tutte le possibilità, il Signore incoraggia a cercare ancora. Non bisogna fermarsi all'apparenza, proprio perché il Signore guarda il cuore. E allora ecco che viene introdotto l'ultimo, è ancora un ragazzino, troppo giovane per essere re, troppo esile per essere un guerriero, troppo poco adatto perché fa il pastore. Ma Dio ha scelto lui. Ecco, è interessante. Quante volte nella scrittura noi troviamo che i criteri di Dio vanno oltre, vanno contro le attese umane. Quanti episodi non viene scelto il primogenito fra Giacobbe ed Esaù, viene scelto Giacobbe, che non è il primogenito. Gli apostoli sono degli uomini non istruiti. Chi avrebbe scommesso un soldo su di loro, sulla loro possibilità di portare avanti il messaggio di Gesù, di portare avanti la sua Chiesa? E poi ancora nell'Antico Testamento, Mosè non sapeva parlare, cioè, Signore, non sono adatto, non so parlare. Il profeta Geremia dice, Signore, sono troppo giovane, e così via. Anche Gesù, alla fine, no? Quando Dio sceglie un uomo in cui incarnarsi, quale sembianze umane, in quale umanità, ecco, nascere nella persona del Figlio, sceglie un Nazareth come paese, sceglie una condizione umile di figlio di falegname, sceglie una collocazione lontana dai riflettori della storia del tempo. E sembra che le scelte di Dio vadano sempre in questa direzione, no? Vadano sempre nella direzione di spiazzare le attese umane, perché noi ci facciamo sempre un'idea di Dio che invece è un po' una proiezione dei nostri criteri di grandezza, no? Siccome noi pensiamo che la grandezza sia fatta appunto di potere, di forza, di ricchezza, di apparenza, e allora diciamo, se Dio è grande deve essere così, no? Potente, forte, appariscente. Invece i criteri di Dio, che Dio è grande, ma forse la grandezza di Dio non è la grandezza che pensano gli uomini, e forse tutte queste scelte che Dio fa e che ci vengono testimoniate, trasmesse dalla Scrittura, sono un continuo richiamo a mettere in discussione, a rivedere la nostra idea di grandezza. Che cosa è grande? Che cosa è grande davvero? Anche la scelta del re, che sarà poi la figura emblematica di Messia per tutto Israele, deve farci un po' pensare a questo. Che cosa è grande agli occhi di Dio?
Mi veniva anche questo pensiero, perché Gesù pone la domanda ai farisei, cita Davide. Questi personaggi senz'altro avrebbero dovuto conoscere la storia di Davide. È come se Gesù dicesse, ma andate oltre le apparenze. Cioè, io vengo da Nazareth, non ho studiato come voi da bambino la Bibbia presso i grandi dottori di Gerusalemme. Ecco, andate oltre, perché poi Davide è stato scelto, è diventato grande dopo, ma è stato scelto che era un bambinetto e Dio ha fatto questa scelta. E allora è come se Gesù dicesse, sì, siete alla ricerca del Cristo, aspettate il Cristo. E in fondo i sadducei, i farisei intuivano che il Signore Gesù si presentava come tale ed erano scandalizzati. Ma da Lazzaro può venire qualcosa di buono? Dalla Davide, piccolo Davide, che non era neanche stato presentato al profeta Samuele, no? Era lì, il papà non lo teneva in considerazione, ha presentato i primi sette, ma non lui. Ecco, ricordatevi la storia di Davide, dalle sue origini, cosa faceva prima di essere re. E quindi andate oltre la mia umanità, la mia carnalità, la mia provenienza, la mia storia. Penso che anche questa considerazione ci può stare dentro questo brano del Vangelo. Facciamo uno stacco musicale. Riprendiamo dopo questo stacco musicale a riconsiderare il brano del Vangelo. Gesù pone una domanda ai Sadducei e ai Farisei e pone la stessa domanda anche a noi oggi, perché attraverso le Scritture il Signore si rivela. E noi cosa rispondiamo? Chiedo a voi.
Che cosa pensate del Cristo, di chi è figlio? E noi a distanza di 2000 rotti anni chiaramente rispondiamo con le parole che tutti di solito usiamo, no? Certo che noi crediamo che il Cristo è il figlio di Dio, che Cristo è venuto su questa terra per insegnarci ad amare, per portarci la salvezza, per usarci misericordia, tutte le cose belle che ci diciamo sempre o che ascoltiamo altri che dicono. Poi la realtà è quella della seconda lettera di San Paolo a Timoteo, cioè questo nostro riconoscere chi è il Cristo si dovrebbe tradurre in quello che qua ha scritto Paolo, quando dice: carissimo a Timoteo, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Quindi è questa bellissima professione di fede di Paolo, una professione di fede che lui fa mentre è incatenato come un malfattore. Quindi Paolo sta continuando la missione di Gesù Cristo, continua a comportarsi come si è comportato Gesù. Allora questo "che cosa pensate del Cristo", più che altro dovremmo dirci: siccome pensiamo quello che pensiamo di Cristo, come viviamo questo pensare di Cristo? Come lo mettiamo in pratica? E il metterlo in pratica è la parola di Paolo, che dice che è in grado di annunciare il Vangelo anche in mezzo alle tribolazioni, fino a portare le catene come un malfattore. E poi sempre questa lettura di San Paolo a Timoteo finisce dicendo: se moriamo con lui anche vivremo, se perseveriamo con lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà, ma se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Comunque, quello su cui volevo fermarmi è questa parola degna di fede: se moriamo con lui anche vivremo, e se perseveriamo, con lui anche regneremo. Quindi Gesù Cristo ci chiede di vivere questo nostro pensare di lui: che cosa pensate del Cristo, vivendo come ha vissuto Paolo, come hanno vissuto tanti santi, come ancora oggi vivono tante persone, magari nel nascondimento, nel silenzio, senza essere conosciute da nessuno, disposte a dare la vita per il Vangelo e per i fratelli.
Ed è bello poi come prosegue la lettura di San Paolo che ha appena citato Irene, perché dice alla fine: se siamo infedeli, lui invece rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. E sappiamo che la sequela che noi siamo in grado di mettere in atto è sempre un po' segnata dal nostro limite, dalla nostra piccolezza di uomini. Però per fortuna la fedeltà di Dio è più grande della infedeltà degli uomini. Questa è un po' la lezione che viene da tutta la storia di Israele. Che cosa, la domanda che ha fatto Gianni, no? Chi è per noi il Messia? Che cosa diciamo noi del Messia? Ecco, io penso che possiamo dire anche questo: è una presenza di Dio nella nostra vita che è una garanzia di fedeltà, no? Proprio perché il Signore ha scelto di essere con noi, di essere vicino a noi, di essere uomo con noi, ma noi ce lo meritavamo tutto questo? Potremmo dire sicuramente no, perché la storia dell'uomo, la storia di Israele è una storia di continua infedeltà, ma ciò nonostante Dio ha voluto essere vicino all'uomo con il suo consacrato, e questo è molto consolante, no? Perché anche se noi siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dio è prima di tutto fedeltà, e allora proprio perché non si può rinnegare, noi possiamo sempre contare su questa presenza.
riprendiamo per concludere il nostro commento alla liturgia della parola di oggi, al Vangelo, che ci interpella, come ha interrogato e interpellato i Sadducei, i Farisei. Ecco, queste persone non sono in grado di rispondere, abbiamo detto e ripetuto. Nessuno osò più interrogarlo, eppure questa gente conosceva benissimo la storia di Israele e la storia del re Davide. E come dicevo prima, avrebbero dovuto uscire dalle loro logiche. In fondo, continuavano ad attendersi un Messia liberatore, un Messia che avrebbe aiutato il popolo a liberarsi dalla schiavitù di Roma. Quindi nessuno osò più interrogarlo, cioè non furono in grado di porsi la domanda: ma cosa ci sta dicendo? Ma perché ci dice queste cose? In fondo la risposta di Gesù, la provocazione di Gesù rimane sterile, perché non li coinvolge. Allora veniamo a noi, chiediamoci: ma noi conosciamo Gesù, abbiamo una storia alle spalle, abbiamo studiato catechismo, magari siamo dentro le comunità cristiane in modo attivo, non semplicemente passivo, siamo dei buoni cristiani, ma che cosa ci attendiamo dal Signore adesso dentro la situazione sociale della nostra nazione, del mondo? Che cosa pretendiamo? Che ancora Gesù venga come avevano preteso i Sadducei e i Farisei di allora? Pretendevano nel Messia una liberazione. Noi che cosa pretendiamo? Cioè, se noi ci accostiamo al Signore, che ci interpella sempre e sempre si rivela a noi, con le nostre logiche, le nostre pretese, rischiamo di lasciare cadere la sua rivelazione discreta, allora come adesso. Quindi come ci poniamo?
Ma io penso che non dobbiamo porci con delle pretese, perché tu hai usato spesso il verbo cosa pretendiamo, ma cosa possiamo pretendere da un Dio che ci ha amati, che ha mandato suo figlio a morire per noi, che ci ama continuamente, che ci ha aperto il regno dei cieli, che ci promette la salvezza, che ci assicura la resurrezione? Cioè, più di così che cosa possiamo pretendere? Quindi pretendere non mi va di usarlo come verbo. Io direi piuttosto che il nostro deve essere un cammino umile nel Signore, un cammino di umiltà e di obbedienza al Signore. Mi viene in mente la vita di Davide. Davide è stato unto da Dio, non scelto da Dio. Qui si parla anche: mosso dallo Spirito mi ha chiamato Signore, nella lettura del Vangelo di oggi, no? Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore? Quindi mosso anche dallo Spirito. Eppure Davide, pur nella sua grandezza, è stato una persona molto povera, molto, ha peccato, ha sbagliato, si è allontanato dal Signore, è ritornato. Però quello che ha fatto grande Davide è stato questa sua capacità di riconoscere la signoria di Dio nella sua vita, di riconoscerla continuamente e quindi di capire anche il suo limite, i suoi errori, e quindi di ritornare continuamente a lui con tutto il cuore. È quello che ha fatto grande Davide, non tanto una grandezza perché chissà cosa ha fatto, chissà, ma perché ha saputo camminare umilmente con il suo Dio. E questa è una frase che c'è nell'Antico Testamento, ma non mi ricordo più in quale libro. Che cosa è richiesto da te? È richiesto di camminare umilmente con il tuo Dio. E io credo che questo è richiesto anche a noi oggi, camminare umilmente con il nostro Dio, accettando anche i nostri limiti, le nostre povertà, la nostra incapacità, a volte di capirlo appieno, di capirlo fino in fondo, ma sapendo che è Lui che ci conduce, è Lui che conduce la nostra vita, la nostra storia, ma non solo la nostra vita, la nostra storia, la vita e la storia di tutto il mondo. Quindi non dobbiamo mai perdere la fiducia e la speranza in questa presenza che, nonostante tutto, ci accompagna e ci porta avanti.
Con questa riflessione di Irene, molto bella, io penso che possiamo chiudere questa trasmissione. A tutti una buona domenica e un saluto da Marco,
Irene
e Padre Gianni.